vostro mattino.
Le 8, 16 minuti e 35 secondi di venerdì 5 marzo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino, al microfono sempre Simone Spezia. Oggi ci dedicheremo un po' alla politica, questa vicenda di Zingaretti che si è dimesso dalla segreteria del Partito Democratico, e già ci si interroga se siano dimissioni vere o dimissioni finte. Ne parleremo con Roberta Pinotti, appunto, del PD, e poi sarà con noi la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Caro Paolo Mieli, eccoci, buongiorno.
Dai, non facciamo i provinciali, perché
anzi.
Dobbiamo partire, non possiamo partire su Zingaretti, dobbiamo partire perché questa cosa di lo schiaffo di Anagni è rimbalzato su tutti i giornali, a Anagni, dove si produce queste fiale di AstraZeneca che Draghi non ha voluto mandare in Australia, ha detto prima rispettino i patti con noi, d'accordo credo con il resto dell'Europa, e sono 250.000 fiale, poi dovevano diventare 750.000, è una mossa molto... insomma molto dura, molto impressionante, e anche va a scompaginare questi giochi che fanno le case di produzione, promettono le case di produzione del siero, no? Però promettono, si impegnano per contratto, poi dicono è diminuito di 10 milioni, ma come 10 milioni di dosi, va bene, sì. Comunque sono andato a vedere un po' su tutti dai siti, su tutti i giornali del mondo, la notizia è importantissima, soprattutto sui giornali europei, anche sui giornali australiani, gli si dà un certo rilievo, non è da titolo di apertura, ma curiosamente i giornali australiani, anche per il fatto che in Australia il virus è stato ben combattuto, insomma in grande regressione, arriva solo importato dall'estero, come la Cina quando riaprì Wuhan, non si fa protesta, persino sui giornali più nazionalisti non dicono vergogna, manderemo delle cacciatorpediniere contro l'Italia, nessuno minaccia ritorsioni. E nel frattempo, visto che ci troviamo in tema di vaccino, ti segnalo che sul Corriere della Sera Alberto Mantovani, che è un notissimo immunologo, il direttore dell'Istituto Clinico dell'Humanitas di Milano, ha scritto un ponderoso articolo per dire guardate che vi state illudendo, una sola dose non basta, attenzione. Siccome tutti siamo adesso per una dose sola, poi il resto si vedrà, segnalo questo articolo, e ti segnalo anche che, questo l'ho letto sul Quotidiano Nazionale, la Vigiù, sì, che è in provincia di Varese, in 6 giorni hanno dato una dose a tutti i loro cittadini, 3.000 pochissimi, sì. Il 70% della popolazione si è vaccinato, e dopo un po' ha visto che si è raggiunta, sì, l'immunità di gregge.
La piccola Israele, vi giù la piccola Israele, diciamo.
Com'è? Non prendere il Giulio Vigiù, che è una cittadina famosa nella canzone italiana per i suoi pompieri, insomma adesso non a raccontare, e Crisanti litiga con l'esercito, perché Crisanti ieri ha detto ma perché chiamiamo dei generali dell'esercito alla guida di questa cosa, bisognerebbe chiamare quelli di Amazon, e oggi c'è una pioggia di dichiarazioni di militari, non siano verbalosi i militari, è un dibattito
si sono arrabbiati.
I militari, leggo il generale Mario Arpino, ex capo di Stato Maggiore, parole da sprovveduto, e il tenente colonnello Gianfranco Paglia, consigliere del ministro della difesa, non conosce l'esperienza,
Magari Crisanti voleva solo fare una battuta là, a dire no certo non saranno come Amazon, però
poi è legittimo pensare che oggi in termini di organizzazione, di know-how organizzativo, è legittimo pensare che Amazon sia meglio di un esercito, ma insomma è comunque aperto, non è che un dire vuole. Io lo so, tu fremi e va bene.
Prima di Zingaretti, però ti devo chiedere una cosa. Prima ancora del Papa, su AstraZeneca, ancora sulla mossa del governo. Beh, bella sovranista, come mossa questa di Draghi.
È sovranista, ma di quel sovranismo concordato con il resto dell'Europa, cioè europeista se vuoi, nel sì. senso che Draghi si è mosso, però posso sbagliarmi, questo gli sì. ascoltatori non prendano le mie parole, come non devono fare mai per oro colato, ma potrebbe, visto che ha fatto prima una lunga telefonata con la von der Leyen, aver concordato dicendo guarda vado avanti io, perché siccome questo è un problema di tutti, tutti i paesi europei hanno il problema di questi che fanno il bello e il cattivo tempo sulla base di contratti fatti male, fammelo sottolineare, sì. e a metà della fornitura interrompono la fornitura stessa, e quindi può darsi che Draghi, in virtù del fatto che è un personaggio noto nel mondo intero, della sua autorevolezza, del fatto che non si può pensare che lo faccia per una manovra politica, per attirarsi delle simpatie per un suo partitino, è andato a fare una cosa che ha titolo d'Europa, quindi una sovranità larga.
Sì,
allora, il Papa, vero? Volevi
sì,
sapere
dai,
del Papa,
dai, tocchiamo...
parleremo poi lunedì. Comunque il momento più importante sarà quando, insomma, speriamo che tutto vada bene, lui vuole partito, sì. ci informano che il pilota è uno dell'aereo che ha tirato fuori un precedente aereo da disastri sull'oceano Indiano, insomma uno bravissimo. Lì ci sono stati attentati anche negli ultimi giorni, ma dicevo il momento più importante sarà quando incontrerà l'Ayatollah Sistani, che informa nel giornale farà una cosa che non ha mai fatto in vita sua davanti a un ospite: si alzerà in piedi in senso di rispetto. È un incontro col mondo sciita. Ti ripeto, sì. rimandiamo i commenti, inutili che facciamo sì. analisi.
Però certamente già il pre è storico, no? Come come fatto, anche per i rischi che prende ovviamente ad andare in un paese così. Senti, che rischi prende Zingaretti invece lasciando la guida del partito?
Allora, secondo me, io lo sento, l'ho sentito perché ti conosco ormai bene dal tuo tono, irridente, che tu pensi che sia tutta una sceneggiata, che lui lo faccia perché va poi a quell'assemblea del 13 marzo, tutti gli dicono Zingaré non ci lasciare, come una famosa
proprio così
film.
Zingaré non ci lasciare,
non ce la sa, ecco, Zingaré non ce la sa, e poi grande pianto, grande emozione, grande ovazione, e la sceneggiata si conclude, dice vabbè d'accordo, proprio resto. Lo so che tutti pensano questo, ma io scommetto invece che Zingaretti sia una persona seria. Tra l'altro sì. non l'ha informato nessuno. Diciamo la verità, questo uso nel resto del mondo, se tu pronunci la parola dimissione, la gente si dimette e si dimette.
Sì.
È solo in Italia che c'è questa cosa di dire mi dimetto, uno si aggrappa alla tenda sì. e poi non se ne va mai.
Poi mi avete convinto, il bene, il calore che ho sentito intorno a me è troppo e quindi rimango. Guarda, io invece, secondo me, guarda, facciamo la scommessa, senza soldi, va. Facciamo la scommessa, secondo me invece resta segretario del Partito Democratico. Vediamo.
Vabbè,
vediamo
se vinci avrò la voce mogia per almeno una settimana, ma più che mogia, perché comunque nei giornali sono molto divertenti nel raccontare questa storia pur drammatica. Racconta di Zingaretti, si sentiva come con lo schiaffo del soldato, nel senso che lui si voltava, chiunque passava gli dava uno sganassone, poi tutti mettevano l'indice alzato e lui non riusciva più a capire chi fossero i suoi amici e chi fossero i suoi nemici. Altri giornali sottolineano la maledizione o benedizione del 4 marzo, nel senso che questa data nel 18 vinse le elezioni regionali, nel 19 fu eletto segretario e nel 20 si è beccato il Covid, sempre il 4 marzo. Quindi bisogna vedere in quale delle due filiere si inserisce questo nuovo 4 marzo. Provoca ipotesi che la reggenza sia affidata, pensa tu a chi? A Roberta Pinotti, persona che tu avrai. Cioè tutti i giornali scommettono che ove mai non succeda quello che tu prevedi, e che prevedono molti, l'articolo più divertente è un articolo sul quotidiano nazionale di Ettore Maria Colombo, insomma tutti prevedono tra le righe quello che dici tu, sarà Roberta Pinotti. Sì. Chi si è trovato spiazzato sono quelli, i candidati sindaci, nel senso che oggi c'è su Repubblica un lamento, insomma, una sorpresa di Roberto Gualtieri, dice: ma come, eravamo andati la mattina a prendere un caffè a Piazza Sant'Eustachio, un ritrovo famoso a Roma, avevo accettato, avevo detto sì, corro, e poi mi ritrovo questa sorpresa, anche perché dietro la sorpresa alcuni dicono: vedrai che si candiderà a sindaco di Roma. Io non credo neanche a questo, anche perché candidarsi a sindaco di Roma, insomma, è un'avventura. E anche il calciatore Claudio Marchisio, che era stato contattato dallo stesso Zingaretti a Torino per fare il sindaco del PD di Torino, lo conoscete, no? L'ex calciatore della Juventus, ha scritto subito un tweet in cui dice: oh, ma la politica è una cosa seria, ma che è sta roba, io non voglio partecipare. E c'è caos anche a Napoli, dove come sai si vuole candidare il Presidente della Camera Roberto Fico col consenso del segretario locale del PD zingarettiano Marco Sarracino, ma ieri è sceso in campo il vice di De Luca, che si chiama Fulvio Bonavita Cola, non lo so insomma come si legge, che si è messo a sparare contro Roberto Fico. Insomma, sparatorie.
Là c'è anche Bassolino, che si è rimesso in gioco.
Bassolino che si è rimesso in gioco, figurati, hanno provocato un caos. E la cosa che stigmatizzo è l'uso della parola poltrone. Avevano preso un impegno a sinistra di non dire le poltrone, fanno per le poltrone, quelli vogliono solo le poltrone. Anche perché non si parla di corda in casa degli impiccati e di poltrone in casa degli impoltronati. Insomma, è anche responsabilità di Zingaretti se si è parlato tantissimo di poltrone. Che deve fare il vice segretario? Le allusioni dicono che ce l'abbia, insomma, ce l'ha con Renzi, gli ex renziani, così, ma che ce l'abbia con il ministro della cultura Franceschini, che non gli ha espresso molta solidarietà in questi ultimi giorni e che è una specie di deus ex machina, alla cui corrente appartiene, indovina chi?
Dimmi.
Roberta Pinotti,
vedi. tanta
tutto,
roba proprio.
Tutto converge, tutto torna, su Simone tutto. Spezia. Però guarda che non è solo il PD ad avere dei guai, perché Casaleggio ha fondato un'associazione, un manifesto che si chiama Controvento, in cui annuncia di fatto una scissione del Movimento 5 Stelle, sarà una cosa anche questa di cui parleremo nei prossimi giorni, e persino in casa di Renzi, in Italia Viva, c'è un deputato, Camillo D'Alessandro, che ha rilasciato una vibrante intervista fatta dicendo: ma Renzi non fa mai un congresso, qua ci vuole un congresso, e criticando con asprezza il fatto che sia andato in Arabia Saudita.
Mentre l'EU si è già divisa, e questo lo sappiamo, e quindi...
Che no. Fai? Infierisci?
No,
tu
no,
vuoi
no io per carità.
Però ci sono motivi...
Grande agitazione.
Insomma, ci sono motivi di agitazione e se vuoi passiamo...
Sì, dai, passiamo ad altro, vai.
Alla cultura c'è una bomba atomica in casa Treccani, la famosa enciclopedia italiana, una delle più note al mondo, che un gruppo di donne capeggiate da Maria Beatrice Giovanardi ha scoperto che alla voce donna, nella versione online, quindi tutti lo possono vedere immediatamente, ci sono come sinonimi, riferimento alla parola donna, eufemismi come buona donna e sue declinazioni come puttana, cagna, zoccola, bagascia e varie espressioni fra cui serva. Grande protesta, hanno detto bisogna cambiare questa voce donna, anche perché l'uomo ha come declinazioni uomo d'affari, uomo d'ingegno, uomo di cuore, uomo di rispetto. E allora questo manifesto è firmato da donne di grandissimo prestigio: Laura Boldrini, Michela Murgia, Imma Battaglia, Alessandra Kusterman, ma anche la vice direttrice generale di Banca d'Italia, Alessandra Perrazzelli. Tutte accusano la Treccani, che si difende, dice: ma noi registriamo l'uso comune che si fa delle parole, quali sono, non è, non è che diamo un giudizio e che pensiamo che tutte le donne siano così serve o bagasce, diciamo, sì. Ci limitiamo a registrare. E ha parlato il responsabile della sezione lingua italiana, che si chiama Luigi Romani, e sul perché al posto, insieme a Donna di Marciapiede, prima espressione che appare in una versione, perché il problema è questo, che siccome vicino a Donna appare subito Donna da Marciapiede, è ovvio che sì. Si tiri dietro tutte quelle tutto altre qua. Declinazioni. Io vorrei che tu prendessi posizione.
Io non prendo posizione su questo.
Zingaretti l'hai presa.
Non puoi chiedere.
Hai osato a scommettere su me e con me su Zingaretti, e quindi devi scommettere anche... No. Se cambieranno la parola donna. Sembra uno scherzo, ma guarda che è una questione serissima e vedrai che avrà un seguito di cui daremo sicuramente conto da questa radio.
Caro Paolo, ci sentiamo lunedì mattina dopo il GR delle 8. Buon fine settimana, Buon fine
anche
settimana
a te,
grazie.
E anche agli ascoltatori, grazie.
Grazie, ciao. Ed eccoci di nuovo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, se volete intervenire in diretta c'è l'800 24 00 24, oltre che, come sempre, il numero WhatsApp per i vostri WhatsApp audio 349-238-6666, anche per gli WhatsApp scritti, oltre che i nostri canali social, Instagram e Facebook, siamo come sempre anche là. Oggi parliamo un po' di politica, iniziamo dal Partito Democratico con Roberta Pinotti. Buongiorno, senatrice Pinotti, bentornata ai nostri microfoni. Eccoci qua.
Grazie, buongiorno.
Dunque, voglio andare subito brutale, se me lo consente, chiedendo questo. Molti sostengono che queste dimissioni di Nicola Zingaretti siano una sorta di sceneggiata per poi farsi riconfermare all'assemblea del 13 marzo. Cosa dice?
Guardi, il termine sceneggiata è proprio in contrasto con Nicola Zingaretti che io conosco e che tutti noi conosciamo, cioè... segretario del Partito Democratico è una persona seria e ha fatto un atto politico di cui che francamente mi ha personalmente anche addolorato, perché ne ho visto la fatica in questi due anni di ricostruire un partito, di battersi sui territori quando c'erano le elezioni, della volontà di tenere unito il PD anche con tutti i momenti difficili che abbiamo vissuto. Quindi non userei proprio il termine sceneggiata, avrei il rispetto di una scelta fortissima che io mi auguro assolutamente possa, sono io che mi auguro, io ma molte i territori, perché ieri c'è stata un'alzata di richieste fortissima da tutti i territori, sono io che gli chiedo di ripensarci, perché penso che il Partito Democratico abbia bisogno della generosità e della capacità di Nicola Zingaretti, quindi non la interpreterei proprio in questo modo, perché si tratta di una persona molto seria e penso che sia stato un fatto per lui anche molto doloroso dover assumere quella posizione su Facebook. Però quello che sto vedendo dal mio territorio a tutti i territori nazionali è una richiesta fortissima da parte dei nostri iscritti, dei nostri militanti, dei nostri elettori, di dire non buttiamo via un'esperienza che in un partito che nel 2018 era sconfitto in un angolo aveva invece ricominciato a essere centrale nella politica e a vincere delle elezioni, quindi la leggerei diversamente, come un grido d'allarme molto forte che dice non possiamo sempre logorare chi comunque guida un importante partito, dobbiamo tutti insieme provare ad aiutarlo.
Quello che ci ha raccontato su quello che sta succedendo nei territori, i segnali che sono arrivati in queste ore, non solo da lei ma anche da altri autorevoli esponenti del partito come il vice segretario e ora anche ministro del lavoro Orlando, suggeriscono un'altra interpretazione, ad alcuni sempre, non sto dicendo che la stiamo sposando, per carità, senatrice Pinotti, così come non sposavamo l'espressione sceneggiata, cioè era semplicemente per riferire. Ovviamente, e l'interpretazione è un'interpretazione di un gesto tattico, strategico, come vogliamo chiamarlo, tattico, ossia dimettersi per guadagnare tutto il sostegno che serve per rimanere in sella al partito.
Guardi, per come ho conosciuto io Nicola Zingaretti in questi due anni, in cui in segreteria ho avuto spesso modo, diciamo, di collaborare direttamente e anche quindi di parlare personalmente con lui. Non ho mai visto una persona che fa mosse tattiche, fa delle mosse che ritiene siano sostanza e contenuti. Quindi credo che questa scelta sia una scelta seria, non qualcosa per costringere altri a fare altre cose. Dopodiché c'è la mia convinzione, quindi io penso che Nicola Zingaretti lo abbia fatto non per infingimenti o per potersi rimettere in sella più forte, queste narrazioni che vengono fatte, per come lo conosco proprio no, ma sono io come molti altri dirigenti, come lei ha detto, ma io le ripeto, questo è un partito che un popolo ce l'ha ancora, anche un popolo di iscritti, cioè quello che sta avvenendo nelle chat del partito, pur con questa pandemia per cui non ci si riunisce, ma diciamo ci sono altri strumenti, è una richiesta di non farlo, di rimanere, perché Zingaretti è stato eletto 2 anni fa con una maggioranza fortissima fra gli iscritti e fra gli elettori. E non è cambiato il sentiment nel partito rispetto al segretario. Quindi da questo punto di vista no, non credo che ci sia che ci siano parti in commedia che vengono giocate. Purtroppo penso che ci sia una situazione drammatica e io penso che questa situazione drammatica la possiamo superare intanto con Nicola Zingaretti, che è il segretario eletto e voluto dal nostro partito, e poi con un clima di maggiore collaborazione, perché fare il segretario del Partito Democratico sembra una grande maledizione, non è il primo, diciamo, che si trova, sembra quasi...
Sette segretari in 13 anni di vita del partito,
Pinotti. Ma mi permetta di dire questo, cioè, se lei pensa alla situazione, diventa veramente paradossale, nel senso che il partito che entra in angoscia col governo Draghi, il Partito Democratico, cioè quel partito che nell'europeismo, nel multilateralismo, nella scelta delle politiche di genere, cioè quel discorso che ha fatto Draghi in Parlamento è al 90% diciamo quello che è il progetto del Partito Democratico, e entra la Lega, che fino al giorno prima, diciamo, una fede così europeista non l'aveva professata per bocca del suo leader, e in qualche modo sembra che le svolte avvengano così in modo senza discussione, e noi che non possiamo essere quelli che sempre sono stati in portavoce di queste cose, entriamo in questa discussione interna. Cioè, guardi, veramente io lo trovo paradossale, oltre al fatto che poi c'è un paese dove sta aumentando una pandemia, e Nicola Zingaretti, lo ricordo, è ancora presidente della regione Lazio, peraltro una regione dove con tutta la situazione difficile che è, sta operando con grande determinazione anche su questo campo. Quindi veramente siamo... è una situazione che penso lasci un po' attoniti, ecco.
Sì, senta, c'è una fronda di diciamo così, soprattutto di sindaci, di amministratori locali, che non concorda molto con la linea del partito, Pinotti, ed è una linea che hanno giudicato anche ondivaga, per esempio sul tema, no, il famoso o Conte o morte, e poi il passaggio subitaneo di sostegno al governo Draghi, il mai con i 5 Stelle e poi il passaggio, no, dell'accordo con i 5 Stelle, appunto. L'avrà visti anche lei, no? I suoi colleghi di partito.
Guardi, ci sono stati, non c'è dubbio che noi abbiamo vissuto dei cambiamenti che erano anche abbastanza inaspettati, perché prima del Conte 2 con i 5 Stelle eravamo davvero avversari, io lo ricordo, ci dicevano, sì, il partito di Bibbiano. A quel punto però c'era da capire se volevi regalare il paese ai sovranisti o se volevi provare a far svoltare. E lì è qua cominciano le narrazioni sulle quali io non concordo, perché quando si dice il Partito Democratico è stato a rimorchio dei 5 Stelle, vittima, ma scusate, anche per quello che riguarda i 5 Stelle, la prima scelta importante fatta dai 5 Stelle è stata quella di votare in Europa Ursula von der Leyen, e grazie a quello Ursula von der Leyen ha avuto una maggioranza. E la scelta europeista oggi nei 5 Stelle, per esempio, non è più messa in discussione. non è stato importante che un partito che nasceva antisistema, ma anti-Europa, anti-atlantismo, diventi invece un partito che si riconosce in quelli che sono i punti fondamentali per questo Stato, per questa nazione, per la nostra Repubblica. Allora, io credo che gli amministratori vadano sempre ascoltati, perché guardi, gli amministratori sono le nostre orecchie sul territorio, fanno un lavoro faticoso e sono a contatto diretto con i cittadini, quindi è importantissimo avere un contatto stretto con i nostri amministratori, io di questo sono certissima. Però la linea politica è sempre stata discussa e votata in direzione, con larghissime maggioranze. Cioè, in un partito, se la discussione avviene sui giornali invece che nei luoghi deputati, la vita democratica è diventata difficile da essere agita. Ecco, questo. E quindi, quando si è deciso di fare il Conte 2, si è votato in direzione. Quando si è deciso di provare ad andare avanti con un governo che aveva un orizzonte politico e che comunque prevedeva in Conte il punto di equilibrio, si è discusso e si è votato negli organismi politici. Un partito funziona così.
Sì, a questo punto però vi ritrovate, se mi permette Pinotti, con un Conte che diventa di fatto il leader del Movimento 5 Stelle e che mette in crisi un po' quest'idea di Conte come federatore, che era un'altra, fondamentalmente era un'altra idea, no, della strategia dell'attuale segreteria del partito.
No, cioè, è uscito sui giornali, ma non c'è mai stata una discussione sul fatto di fare Conte federatore. Conte era considerato il punto di equilibrio e il punto di riferimento quando era Presidente del Consiglio, come deve essere. Ma da questo punto di vista, che Conte dovesse essere federatore, qualcuno l'ha anche detto, ma non è stato Nicola Zingaretti. Qualcuno legittimamente, perché poteva pensarlo, però non è mai stata una decisione assunta, una linea assunta. Equivale al fatto che ci sono delle opinioni e c'è chi ha pensato che questo potesse essere un orizzonte, ma in realtà il discorso che si faceva su Conte era legato al fatto che in quel momento, come Presidente del Consiglio, era sì il punto di sintesi, non c'era dubbio, ma nessuno ha decretato che si andava verso quella linea che lei sta dicendo, erano, diciamo, opinioni, ma mai espresse peraltro da Nicola Zingaretti, perché in un partito che funziona le opinioni si esprimono, cioè, come dire, le relazioni. Zingaretti ha riunito gli organismi moltissime volte, nelle relazioni che Zingaretti ha fatto, che sono pubbliche, quindi le può rileggere chiunque abbia, diciamo, interesse a farlo. Non c'è mai questa proposta, quindi mi sembra specioso, voler addossare posizioni o responsabilità che in realtà non sono mai state agite.
A chiudere, Pinotti, lei pensa che alla fine, al di là delle sue speranze che ce l'ha espresse, chiaramente, pensa che alla fine Nicola Zingaretti resterà segretario del partito?
Io oggi non posso che dirle quello che spero io, e io lo spero fortemente, e le dico non solo io, ho sentito io immediatamente da parte di chi vive poi il partito tutti i giorni, tenendo aperto nei territori quello che sono le idee del Partito Democratico, quindi i nostri iscritti, i nostri militanti, ho sentito fortissimamente questa richiesta, quindi è un augurio, ma un augurio che non è solo il mio, lo sento molto forte da una grandissima parte del PD.
Lo sente molto forte. Devo dirle, riceviamo un po' di messaggi di ascoltatori, no? Alcuni Pinotti dicono, perché poi questi momenti sono anche momenti di riflessione per quello che è il vostro elettorato, no? Alcuni dicono il problema è che non troviamo e non riusciamo a vedere una linea politica in questo partito.
Guardi, che ci sia anche bisogno, con la nuova fase, questo non è più un governo che ha un contorno politico, non c'è dubbio, noi sediamo al governo con quelli che sono e saranno i nostri avversari politici, pensa la Lega, è chiaro che noi dobbiamo anche far diventare forti e visibili delle nostre battaglie. Io questo lo sento, ma appena cominciato il governo Draghi, dire già che non si vede la linea politica fino ad oggi del Partito Democratico ha consentito, per esempio, a Gentiloni di diventare commissario europeo, per esempio di avere un'Europa che ci ha guardato con estrema attenzione ed estrema disponibilità, non credo che siano cose da poco, cioè la svolta che è avvenuta dal Conte 1 a come adesso è posizionata l'Italia in Europa e nel mondo, pensiamo davvero che sia frutto del caso o forse è frutto anche del lavoro che ha fatto il Partito Democratico per riequilibrare l'asse politico di questo paese? Forse bisognerebbe anche, oltre che leggere le dichiarazioni di giornata o le dirette Facebook, guardare chi è che ha impostato dei processi politici che hanno fatto dei cambiamenti, cioè anche Salvini, che permetteva le magliette no euro, oggi è costretto a dire se, un giorno sì e un giorno no, perché ogni tanto diciamo lui fa anche più parte in commedia, l'Europa è fondamentale, poi magari diciamo tratta con San Marino per dire che l'Europa non serve, però diciamo non è più all'europeismo non è più una sua bandiera. Questo per un paese come l'Italia è importante o no? Cioè avere un baricentro internazionale che non muta. E davvero crediamo che il Partito Democratico sia non ci sia entrato in questo cambiamento? C'è entrato e ci ha lavorato.
Grazie Roberta Pinotti, senatrice del Partito Democratico, per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro e buone discussioni interne al partito. Quando ci sono sempre importanti, perché i partiti sono il cuore della democrazia, vi piaccia o no. Grazie Pinotti e buongiorno a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Bentornata Meloni, eccoci qua.
Grazie, buongiorno a lei e a tutti.
Le è piaciuta la mossa, chiamiamola sovranista, per un po' per scherzare se vuole, del governo, questo blocco delle 250.000 dosi di AstraZeneca dirette in Australia, con l'appoggio dell'Europa naturalmente, quindi sovranista fino a un certo punto, però le è piaciuta?
Ma guardi, è sicuramente una mossa che in questa fase condivido, credo che insomma, però rispetto anche a quello che diceva la collega Pinotti prima di me, a me pare che diciamo in questa fase proprio sul tema dei vaccini non si possa non notare quello che forse è il più grande fallimento dell'Unione Europea. In tutto il mondo si producono vaccini, in tutto il mondo vaccinano la gente, in Europa no. In Europa noi abbiamo pensato bene di, appunto, e io condividevo il tema di demandare all'Unione Europea diciamo la gestione, perché credo che queste siano le materie sulle quali l'Unione Europea dovrebbe delle quali dovrebbe occuparsi piuttosto che mille altre cose che non le competono dal mio punto di vista, non dovrebbero competere. Però obiettivamente tutto quello che abbiamo visto all'Unione Europea è stato contratti capestro con delle case farmaceutiche che sono state in parte secretati e nei quali in buona sostanza c'è scritto che le case farmaceutiche, a cospetto dell'impegno che si prendono gli stati che fanno parte dell'Unione Europea, si impegnano a loro volta a fare del loro meglio. Ora noi siamo su Radio 24, ci ascoltano immagino molti imprenditori, è come se noi diciamo stipulassimo un contratto o assumessimo qualcuno con il compito di fare del suo meglio, da contratto. Ora, lei capisce che qualcosa proprio non ha funzionato in questa vicenda qui, per cui tutti gli stati adesso in buona sostanza con o senza, come diceva lei, l'ok dell'Unione Europea, sì, ma devono correre ai ripari, perché poi in tutto questo c'era chi da una parte diceva deve trattare l'Europa e poi trattava anche singolarmente, però certo avremmo preferito non doverci trovare al si salvi chi può, sì, perché sì. Poi a me dispiace francamente che l'Italia non possa aiutare un'altra nazione in una fase come questa, ma perché non è messa nella condizione di farlo. La situazione andava gestita da prima molto meglio, l'Europa avrebbe dovuto affrontarla molto tempo fa, dalla produzione in poi.
Sì, detto ciò, appunto, sulla mossa del governo è d'accordo in sostanza, mi sembra di capire, Meloni.
No, ripeto, assolutamente sono d'accordo, perché ripeto, poi credo che il ruolo di un governo sia sempre quello di che questo possa essere considerato uno slogan sovranista, è quello che fanno in tutto il mondo, di occuparsi prioritariamente dei suoi cittadini, altrimenti non servirebbero i governi, banalmente. Però a me dispiace, nel senso che vorrei che l'Italia, come altre nazioni che si trovano a dover fare queste scelte, non fossero stati costretti dalla, diciamocelo, incapacità dell'Unione Europea di gestire in una fase così delicata una situazione come questa dei vaccini, perché in tutto il resto del mondo le cose vanno meglio che in Europa, e questo è qualcosa su cui ci dobbiamo interrogare, che non vuol dire Meloni vuole uscire dall'Europa, vi anticipo, diciamo, anticipo quelli che potrebbero polemizzare, significa però interrogarsi su come funziona e se sia adeguata alle sfide che noi stiamo affrontando, perché intanto la gente muore, l'economia tracolla, E siamo lì con i contratti, con le case farmaceutiche che fanno come gli pare, o comunque con un'Europa che è partita tardissimo e non si è saputa muovere.
A proposito di vaccini, mi sembra che un'altra mossa del governo sia in linea con quello che chiedevate voi, che è la rimozione di Domenico Arcuri.
Sì, assolutamente sì. È una delle prime cose che io dissi a Mario Draghi quando lo incontrai durante le consultazioni. Noi consegnammo anche al presidente allora incaricato una serie di documenti, e tra questi documenti c'era proprio un dossier che Fratelli d'Italia aveva composto sulla gestione commissariale di Arcuri, che andava dalla vergogna di immaginare padiglioni vaccinali che sarebbero costati 400.000 euro l'uno, per metterci sopra le primule
sì.
In un momento come questo, che era obiettivamente folle, ma anche per esempio il confronto tra la famosa vicenda delle mascherine, vedremo come evolverà, ma insomma balza agli occhi, perché Domenico Arcuri e lo Stato italiano hanno speso più di un euro per ciascuna di quelle mascherine comprate attraverso un mediatore straniero, negli stessi giorni in cui la regione Marche, governata da un esponente di Fratelli d'Italia, comprava le stesse mascherine con un mediatore italiano a 0,30 centesimi. E questa cosa qui non funziona, quindi qualcosa bisogna andare ad approfondire.
Comunque
sono contenta che questo Draghi abbia insomma qualche elemento, seppur minimo, secondo me, finora di discontinuità. Insomma, il minimo sindacale che ci si potesse aspettare.
Discontinuità che dovrebbe arrivare anche, per esempio, con il prossimo decreto, che non sarà più ristori ma sostegni, si baserà a quanto pare sul calo del fatturato, sulle spese fisse. Anche qua sono richieste che voi avevate avanzato, Meloni, a dire quasi sì, siete l'unica opposizione, però mica tanto opposizione alla fine.
Io sarei contenta se le proposte che noi facciamo dall'opposizione nell'interesse dell'Italia fossero lette, accolte, approfondite, perché il lavoro che facciamo lo facciamo per questo. Io e lei discutemmo altre volte quando c'era Giuseppe Conte, no? Del fatto del famoso dialogo. Io le ho detto tante volte che noi avevamo inondato il governo di proposte nostre con la responsabilità che ci è propria, non erano mai neanche state lette. Se Draghi in modo più disponibile e dal mio punto di vista intelligente, perché poi ci sta che anche qualcuno che non è nella tua maggioranza possa avere una buona idea ogni tanto, no? È un fatto statistico, le accoglierà, non potrò che essere contento. Sul decreto vedremo, perché chiaramente parliamo di indiscrezioni e io non amo commentare le indiscrezioni. Posso dirle che ho mandato una lettera al Presidente del Consiglio anche qui, dimostrando il tipo di opposizione che Fratelli d'Italia sta facendo nell'interesse della nazione, come sempre, nella quale gli ho fatto una proposta, poiché noi abbiamo un problema di risorse sui ristori, perché comunque i soldi non ci sono mai. Allora, lo Stato italiano finora ha speso sui ristori di migliaia e migliaia di aziende, che molto spesso ha contribuito a mettere in ginocchio con provvedimenti sbagliati dal mio punto di vista, ha investito complessivamente 11 miliardi di euro e 200 milioni. Dopodiché lo stesso governo, lo stesso Stato, sta spendendo 5 miliardi di euro per il cashback, cioè la famosa lotteria.
Lei propone, l'ho visto, propone di...
Allora, io ho scritto a Draghi per ribadire una proposta che era stata di tutto il centrodestra, che noi non ci è stato consentito di calendarizzare in aula al Senato prima del nuovo decreto, per liberare eventualmente queste risorse, con le quali noi chiediamo che il cashback venga annullato, e che quelle risorse, che sono quasi 5 miliardi, come dicevamo, vengano messe sul nuovo decreto ristori, perché quello vuol dire cominciare a dare, magari anche con le risorse che già ci sono, qualche soldo che possa fare vagamente la differenza, perché dobbiamo dirci che finora i ristori non è che hanno contribuito a tenere in sicurezza il nostro tessuto produttivo, siamo molto indietro, per cui tutte le risorse che possiamo liberare, togliendole da provvedimenti che invece non fanno la differenza, come la lotteria degli scontrini, secondo me è una buona cosa. Vedremo
cosa accadrà. C'è in atto un ripensamento anche sul cashback. Dobbiamo veramente chiudere. Avrei avuto un altro paio di domande, ma abbiamo iniziato tardi, purtroppo. Grazie a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Grazie a Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in redazione, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Grazie a tutti voi, come sempre, per l'ascolto. Noi ci risentiamo lunedì alle 6:30. Ci trovate sui nostri social, Instagram, Facebook, per tutto quello che volete: dibattito, discussioni, critiche, anche insulti se volete, ma anche complimenti se vi scappa. A lunedì, ciao.